arrivata lei, prof. Prof,
buongiorno.
Bisogna della penna, no, non importa, tutto in testa.
Sì, ho detto per modo di dire, cioè poco, buongiorno.
Io mi devo leggere gli appunti, insomma, senta, si parla molto di riforma della scuola, no? Allora,
sempre. Governo deve farne una, esatto. È una cosa storica, poi quando stanno per farla di solito crolla il governo, quindi stiamo attenti a come ci muoviamo.
Stavolta però, anziché una legge, pare che ci sia, se non ho capito male, un decreto,
sì,
questo ha suscitato già molte polemiche, perché insomma la minoranza dice ma come, la legge andrebbe votata in Parlamento, eccetera.
No, ma c'è qualcosa di diverso, nel senso che prima tutto quello che riguardava la normativa del personale scolastico e come era fatta la scuola era sempre stabilito per legge, leggi discusse, tipo quella dell'obbligo del 1962 o la legge onnicomprensiva, i famosi decreti delegati del 74, eccetera. Poi un po' alla volta i sindacati dei lavoratori della scuola, considerandoli lavoratori, hanno riconquistato alla contrattazione con l'ARAN, l'Agenzia Nazionale per la Contrattazione, di discutere su queste normative, perché in fondo sono il contratto, cioè i contratti di lavoro si discutono, non si approvano per legge nel settore privato, no? E andava abbastanza bene, cioè erano state riconquistate alla contrattazione tante materie, ogni 3-4 anni si rimettevano a posto. Poi un po' alla volta, un po' per le crisi di governo, un po' adesso ultimamente anche per la pandemia, questa area della contrattazione è stata ridotta ed è stata riportata ad essere legge, quindi non si discute, è una questione politica.
Okay.
E in particolare il decreto legge pure
peggio.
Avanzano
tutti quanti le loro idee, no? Da una forza politica mi pare sia emersa anche una proposta di non bocciare più.
Sì.
Non so lei come la vede questa, fra le varie, sì, PNRR con le scuole che cambiano.
Sì, in un programma di un noto partito politico che comincia a fare campagna elettorale c'è, ecco, basta con le bocciature, prendiamo il sistema di valutazione anglosassone per gli studenti, no? Beh, io sono sempre stata contro le bocciature, cioè devono essere l'estrema ratio e se ci sono non devono essere viste come una punizione, mai, la punizione si fa in altro modo, ma come un rimedio a qualcosa che non è rimediabile nell'arco temporale di un anno scolastico e si eviterebbero tanti traumi e sarebbero più efficaci. Però abolirle del tutto e passare a un sistema di valutazione completamente diverso ci dovrebbe essere una riflessione sopra, perché come funziona quello dell'anglosassone, cioè degli inglesi? Loro hanno un numero di anni di scuola circa come il nostro. A partire da un certo anno i ragazzi devono fare degli esami che hanno una sigla strana, si chiamano GCSE, che sarebbe General Certificate of Secondary Education, cioè da quando sono un po' abbastanza grandi, da circa dai 15 anni in su, mi pare. E devono scegliere loro in quale materie vogliono acquisire questa certificazione di competenza, prepararsi, e ci mettono 2-3 anni a prepararsi per fare una materia, e poi dare l'esame di questa materia. A cosa serve questa cosa? Serve perché poi l'attestato finale della fine del percorso della secondaria superiore viene dato in quelle materie che sono state scelte, e quello permette o meno di andare a certi corsi universitari.
Ah, okay.
È tutta un'altra cosa, un po' assomiglia a quello degli Stati Uniti, in cui i ragazzi scelgono le materie e possono venire promossi o bocciati in una materia che ripetono l'anno dopo, mentre col resto delle materie vanno avanti. È una maniera completamente diversa,
però più complicata. Il modello americano, ho letto un articolo sulla meritocrazia negli Stati Uniti, no? Che anche l'università più prestigiosa, Harvard, pare che vadano solo il 20% di chi ha merito, il resto figli di,
chi può.
Quindi ok questa modalità, però chi ci va a fare l'università? Senta, un altro discorso, il numero massimo degli alunni per istituto, no? 900 mi pare che sia.
Nelle rivendicazioni che la piattaforma sindacale, gli sindacati della scuola, tutti unitariamente, che era una vita che non lo facevano, hanno aperto la, come si dice, la fase di agitazione, no? E nella piattaforma che hanno messo anche questa cosa, cioè che un istituto scolastico, non la singola scuola, ma l'istituto scolastico vuol dire per esempio l'istituto comprensivo di Agordo, oppure il polo superiore Folla d'Orderossi, ecco, quello che ha un preside, insomma, no? Non possa avere più di 900 alunni, sono già tanti 900, E prima non c'era un numero fino a un po' di anni fa, poi hanno cominciato a tagliare e per ridurre il numero di segreterie e di presidenze si è arrivati anche a istituti a corpa che hanno anche 1500, 1800, 1900 alunni. Cosa vuol dire? Vuol dire, vabbè, fai una segreteria più grande, la parte amministrativa la segui lo stesso.
Certo. C'è meno personale, però.
Un po' meno. Vuol dire che il dirigente scolastico non ha più nessun rapporto con gli alunni, perché non è possibile.
Vabbè, chiaro. Solo si trova a gestire tutti
ne ha
questi.
Troppi, non solo, ma che il collegio di docenti, che sarebbe un organo che deve discutere la linea della scuola, discutere di didattica, di programmazione, anche di criteri educativi, come fa? Sono collegi di docenti di 300 persone, affittano il cinema per fare riunione, cioè diventa una pura formalità.
Chiaro.
Allora, diventano scuole poco governabili, non lo si vede mai nelle singole plessi.
Ma quindi nelle nostre montagne, quindi potrebbe essere, esistono già istituti comprensivi, no? Quindi mettere nuovi comprensivi, voglio dire, no, magari noi... un solo dirigente scolastico, una sola dirigenza su 6-7 scuole, faccio per dire,
questo c'è già e noi abbiamo... In tutto 3 istituti comprensivi per il primo grado di istruzione, che sono Agordo, Alleghe e Cencenighe, e ciascuno tra l'altro un numero bassino, soprattutto quelli dell'alta valle, di alunni. E 900 per noi è irraggiungibile, chiaramente. E 900 però è un buon numero per un istituto di città, è ancora governabile, insomma. E poi, sempre nelle rivendicazioni, c'è anche quella di abbassare il numero di alunni per classe. Utilizzando che cosa? Utilizzando quelle risorse in più che verranno fuori perché c'è il decremento demografico, quindi avremo coi parametri attuali meno classi, allora facciamone un po' di più con meno alunni dentro. Questa è una buona idea perché non so, 28 alunni in una prima elementare, voglio vedere io.
Comunque se ne continuerà a discutere, anche la stampa darà presumibilmente anche ampio spazio, si ricominceranno a vedere pagine sui giornali sulla scuola, no?
Io
per
spero
non parlare
di sì.
degli istituti, col PNRR che adesso
le
sono
nuove
previste,
scuole
130 mi sembra, 9
scuole, 195,
195
per un miliardo e rotti.
Sì, si parla di legno, spazi in comune, e intanto però quante sono, ne parlavamo alcuni mesi fa, no? Di quante sono che non hanno anche il certificato antisismico.
E quello di agibilità, la maggior parte, il 75% non ce l'hanno, ma poi a parte i certificati che dici vabbè questa carta in più non serve a nulla, no, c'è il fatto che non hanno i soldi i comuni, non hanno, e le province, esatto. Non hanno i soldi per la manutenzione. Cioè adesso è un po' che non se ne parla più, no?
Ma hai presente... Va bene mettere lei i soldi, però dopo bisogna anche gestirli.
Quanti edifici sgangherati abbiamo, quanti controsoffitti sono caduti in questi anni, per fortuna non è successo quasi nulla di male.
Niente.
Però andare a scuola in un ambiente dove vedi i muri scrostati, i termosifoni arrugginiti, gli infissi che chiudono male, ti viene da rispettare poco quell'ambiente e sentirti anche poco rispettato. C'è un ragazzino in una bella scuola pulita con i muri imbiancati e i banchi aggiustati. Io credo che come l'abito fa il monaco, l'arredamento e l'edificio faccia anche il clima in cui vive quella scuola.
Però fu un interessante incontro, congresso si è tenuto col ministro
su sta roba qua.
Per presentare le scuole del futuro, no?
Sì.
Su questa qua, quindi insomma se ne
parla. Sì, col legno come simbolo di ecosostenibilità, voglio vedere quanto dura il legno, vediamo, abbiamo un esempio sulla facciata del povero Paolo Follador col legno
perché
naturale.
Perché non mettiamo i ragazzi gli ultimi giorni di scuola a dare così?
Certo, ma lì mi sa che bisogna fare qualcosa di più con la pitturata.
E invece i ragazzi pare siano sempre di più sui social e sui dispositivi elettronici, aumentati del 38% le denunce per pedopornografia.
Questo è il guaio.
Ed adescamenti di minori sul web dopo il lockdown.
Già, perché col lockdown i ragazzini chiusi in casa e con la didattica a distanza hanno aumentato la loro frequentazione dei social e dei dispositivi elettronici perché era necessario, però si sta abbassando l'età, cioè a 10-11 anni hanno già il telefonino. E un telefonino con delle app, perché un telefonino per chiamare la mamma in caso d'emergenza va bene, ma che poi possano anche avere un account social o viaggiare in internet, questo non deve succedere perché non devono stare da soli. Non li lasciamo uscire da soli di casa la sera, non lasciamoli uscire in questo mondo virtuale da soli, perché ci sono i furbastri, i delinquenti che cercano di adescarli, ed è aumentata del 38% le denunce. e sono pochissimi quelli che denunciano, quindi che vuol dire che l'aumento è molto maggiore. E questi genitori che scoprono magari 2 anni dopo che sul telefono del figlio c'è qualcosa che non va,
anche perché,
è troppo tardi, perché può lasciare un segno nei ragazzini.
Anche perché questi ragazzini, questi ragazzi sono dei, tra virgolette, smanettoni del telefono.
Più dei genitori.
No? Più dei genitori, quindi magari anche i genitori vedono un'icona e non sanno che cos'è, quindi cioè, c'è anche questo, il gap di conoscenza. No? Allora, prof, due notizie contrapposte che vengono dalla Campania. La prima collegata forse anche all'uso o abuso dei social a dispositivi,
sì,
è il fatto che i ragazzi si sta fermi. Esatto,
si
sta fermi, quindi aumenta la sedentarietà. E due, però, che si promuove una campagna per la chirurgia plastica,
sì,
che è strano, per essere perfetti.
Questa io veramente non l'ho capita, perché da una parte ci si accorge che c'è l'obesità, eccetera, e la dispersione scolastica, e si cerca di sensibilizzare sulla corretta alimentazione, via dicendo, no? Di più in certe regioni che in certe altre. E dall'altra c'è questo assessore della regione Campania che organizza di andare con un camper davanti alle scuole per fare l'avvicinamento e la pubblicità dei ragazzi alla chirurgia plastica. Ne hanno bisogno?
Già da ragazzi.
Intanto credo che non sia consigliata.
Se ci fosse un problema serio estetico, voglio dire, non è sicuramente, penso che le famiglie prendano in considerazione, ma dal punto di vista di una malformazione, insomma, non penso per migliorare a 15 anni mi faccio ritocca al naso in questo
senso. O qualcos'altro, certo.
Se un incidente bisogna ricostruire.
Anche perché già sono bombardati questi ragazzini come noi da tutte queste immagini di perfezione, no?
I filtri su Facebook
e che conta solo la forma e non la sostanza, cioè conta come uno è fatto e non quello che uno sa fare, pensa o agisce. Quindi c'è bisogno, questa qui è proprio una cosa, è stata abbastanza attaccata a questa posizione di questa assessora. Io spero che abbia ritirato il camper e usi il camper per esempio per andare a fare pubblicità alla pace invece che alla chirurgia plastica.
Però anche nello sport, lo sport ha i suoi pericoli per i più piccoli.
E anche per i più grandi.
Sì, anche per i più grandi. Però il caso dell'arbitro di scherma che stimola la Federazione Italiana Scherma a fare qualcosa contro
i comportamenti, le molestie sessuali
degli allenatori, vero.
E teniamo presente,
anche qui ci sta, le percentuali sono allarmanti di quello, e delle volte non si denunciano,
pare che si denunci soltanto il 10% dei casi per paura di ritorsioni, per vergogna eccetera nell'ambito sportivo, e ricordiamoci che l'ambito sportivo il 40% è fatto di minori, quindi noi affidiamo agli allenatori, agli arbitri eccetera come se fossero i loro figli, affidiamo i ragazzini, no? Dobbiamo essere assolutamente sicuri che il loro comportamento sia corretto, per carità,
certo.
Sono casi estremi, però pare che il calcio sia in testa a questa graduatoria di brutte cose, seguito dagli sport equestri e il volley,
perché ha più praticato, forse.
Può darsi, sì, comunque è significativo che la Federazione Italiana Scherma, che ha messo in atto una safeguarding policy, cioè una attenzione a questi problemi, per cui in ogni gara c'è qualcuno che raccoglie eventuali segnalazioni, è una disciplina che avrà anche pochi adepti, però è quella che ha meno casi di tutti, quindi vuol dire che a qualcosa serve questa cosa. Si è arrivati al limite che un arbitro che era già stato segnalato perché si era comportato male con una ragazzina, e questa ragazzina in una gara successiva se l'è ritrovato di nuovo lì. Adesso stanno intervenendo, però queste cose non devono succedere.
Così come non dovrebbero succedere i fatti di danneggiamenti a delle opere d'arte, no? Che i ragazzi non sappiano, non siano consapevoli di che cosa sono i monumenti, opere d'arte. Questo è un fatto che magari anche nelle gite scolastiche, voglio dire, no?
Certo.
O magari anche perché i genitori non ce li portano mai, quindi non si capisce il significato, però non è la giustificazione.
Oppure perché fanno la bravata di mettere la firma magari sulla statua il graffito nella cappella. C'è un altro discorso però di danneggiamento delle opere d'arte, i famosi monumenti che a seconda dell'epoca storica vengono più o meno abbattuti a seconda di come vanno le cose, no? Adesso c'è stato l'esempio del monumento all'amicizia tra Russia ed Ucraina che è stato abbattuto, un monumento che si trovava a Kiev. Allora sarebbe una cosa su cui far riflettere i ragazzini con la storia e vedere. E la differenza tra un'opera d'arte che è un patrimonio dell'umanità e che quindi va conservata al di là che ci sia Pierino o Giovanni a capo di quella nazione, invece un monumento che esalta Pierino e Giovanni, che insomma se cambiamo e se quello ha fatto magari delle brutte cose può anche essere tirato giù, distinguere.
Certo che per i giovani penso anche l'esempio degli atleti russi esclusi dal tennis, dal calcio, tutto quanto, non dia un buon, tra virgolette, al di là degli aspetti politici, un bel esempio di amicizia fra i popoli. No?
Una volta, quando c'erano le Olimpiadi, venivano sospese tutte le guerre. Quest'anno pare che un pochino l'abbiano sospesa, hanno cominciato che finissero le Olimpiadi, perché c'era la Cina che le aveva e quindi non si poteva farle uno sgarbo, e poi è cominciata questa guerra che ci sta facendo rattristando
tutti. Dai, un po' di buone notizie, sì, ma che dici, diamo una svolta. Geronimo Stinto colpisce ancora il nuovo libro del Topastro, che parla di legalità, e quanto mai ce n'è bisogno, però, perché anche... Sì. Purtroppo anche da bambini si impara, tra virgolette, a fare i furbastri, no? Esempi che poi sfociano in tante cose, molto. Allora, se fin da bambini si impara.
Certo, e siccome i bambini leggono molto volentieri questo Geronimo Stinto, che è un misto di libro tra fumetti Topolino, e racconto, sì. No, non è un topolino, è un topo che vive in questa città tutta fatta di topi, è un topo investigatore che ha molte avventure, uno dei libri più, una serie di libri delle sue avventure più letti. E adesso appunto si occupa di legalità, perché è un racconto in cui ci sono, compaiono mi pare delle scritte su dei muri, viene accusata la Baby Gang, ma invece scoprono che non era la Baby Gang che aveva fatto queste deturpazioni a una scuola, ma erano proprio i ragazzini di quella scuola, e quindi vengono coinvolti a rimettere a posto, a ripulire, e si parla appunto di legalità, di proprietà privata, di pubblico, eccetera. È un libro che... con pochi soldi lo si può prendere in edicola, vale la pena regalarlo ai ragazzini.
Sì, e d'altra parte vediamo allo stato attuale come siamo messi con le furberie di tutti di alcuni cittadini. Allora, nominato il prof dell'anno parteciperà al Nobel dei docenti. Esatto. Anche questa è una cosa piuttosto singolare, no?
Perché? Sì, perché professore di chimica che inventa, tra virgolette, un modo per spiegare la teoria degli elementi, la tabella degli elementi e come stanno assieme gli elementi chimici, con i mattoncini Lego. In fondo non ci voleva molto, ma lui l'ha fatto, ha fatto questo metodo, quindi benvenga questo pseudo Nobel, perché poi è quello italiano che rappresenterà l'Italia nella competizione internazionale.
E quanto sono importanti gli abbracci, lo vediamo anche purtroppo nelle foto, no,
dei bambini ucraini
abbracciati con le nonne.
Sì, se guardiamo queste foto li vediamo quasi sempre abbracciati a una nonna, a una mamma, a una zia. L'abbraccio è importante, l'abbraccio dà sicurezza. Addirittura ho letto che consigliano, quando si porta un bambino a fare un prelievo di sangue, di farlo tenere in braccio la mamma e abbracciato, perché già quello gli scatena dentro anche delle reazioni chimiche che gli fanno sentire meno il dolore. Certo. Quindi è proprio una questione fisica, per cui facciamo le coccole ai nostri bambini, anche quando sono un po' grandetti.
Esatto, e anche quando magari si è appena visto in televisione o sentito qualche cosa sulla guerra, ok, è vero?
Sì. E lì insomma, non basta l'abbraccio, lì, perché i ragazzini rimuginano in testa e sta venendo fuori che hanno nuove paure anche nei loro sogni o anche in quello che pensano, perché questa guerra sta portando a noi cattivi pensieri, ma loro non ne sono esenti, perché sentono e tra l'altro vivono più emotivamente di noi, hanno meno esperienza, quindi
meno comprensione rispetto a hanno vissuto il loro primo impatto con la guerra,
e quindi uno dei sistemi è di farli non sentire passivi di fronte a questo problema, ma che anche loro assieme con noi pensino di star facendo, e lo facciano, qualcosa di positivo, che è costruire la pace. Allora anche semplicemente fargli disegnare la bandierina della pace o metterla fuori, il bambino sente che sta facendo qualcosa di positivo, che combatte quello, scusa il termine che è guerresco, che come si dice bilancia quella cosa negativa che ha visto in televisione prima. Quindi assolutamente non passiamoci sopra, non pensiamo che i bambini non capiscano, non vedano, non sentono. Sentono tutto più di quello che noi pensiamo, e bisogna aiutare.
E invece però purtroppo mancano 30 secondi, pare che i ragazzi abbiano idee ben chiare sulla scienza finalmente, anche se se ne parla poco in questi ultimi tempi, migliori degli adulti.
Da un'inchiesta che è stata fatta, loro si fidano della scienza di più di quanto non si fidino gli adulti, e hanno a cuore l'ambiente di più. ho visto una bella scritta su un muro, purtroppo era su un muro, ma insomma mi è piaciuta lo stesso, con scritto: a scuola non parlano di ambiente e intanto il mondo sta bruciando. Vuol dire che i ragazzi hanno questa sensibilità, sì, perché chissà.
Anche fra dei suoi sfiuci adesso sono passati un po' in secondo piano. Mannaggia. Volevo parlare, ho letto un bel articolo sulla Montessori, ma ne parleremo perché non
va
è
bene,
sicuramente
la Montessori è eterna.
Non è sicuramente eterna. Grazie, abbiamo sforato, mannaggia, è volato.
Ci sgrideranno. Esatto. Dai.
Grazie, prof, buona settimana.
Grazie ai nostri ascoltatori, buona settimana anche a loro.